Benvenute e benvenuti su Radio Immagina, all'ascolto di Topi di Campagna, Topi di Città, la trasmissione dedicata a storie di animali, di natura e di ecologia quotidiana. Un saluto ad Alessandra Barberis. Questa è la rubrica per chi, per esempio, cerca di evitare la cannuccia in plastica quando prende un aperitivo. O ancora per chi, andando in albergo o in bed and breakfast, apprezza che gli asciugamani non siano lavati ogni giorno, ma semplicemente quando sono davvero sporchi. O ancora per chi dice di no alla corrida e a giochi simili, perché utilizzare gli animali in una gara crudele per il divertimento delle persone non è una cosa che si può più fare al giorno d'oggi. Va bene consegnarla ai libri di storia. Topi di campagna, topi di città, quindi è per chi ama la natura, è attento alla nostra impronta ecologica, ma anche per tutti gli altri, perché non si sa mai. La puntata di oggi parla proprio di animali e di crudeltà inutile nei confronti degli animali ed è una puntata nella quale parleremo di pellicce, di produzione di pelliccia, di allevamento degli animali da pelliccia, dicendo chiaramente che questo allevamento deve finire. La pandemia da Covid-19 ha richiamato prepotentemente l'attenzione dell'opinione pubblica sull'allevamento di visoni in Danimarca e sull'abbattimento di milioni di capi a causa del sospetto che fossero infettati dal virus. Ci siamo scandalizzati e giustamente per quella soppressione di massa, la premier danese ha anche pianto davanti alle telecamere, scusandosi, ma il problema in realtà sta a monte. Quegli animali, infatti, anche se non fossero stati soppressi così brutalmente tutti insieme, erano comunque destinati ad essere uccisi con metodi molto spicci, molto crudeli, per prelevare la loro pelliccia e avviarla all'industria dell'abbigliamento. L'uomo preistorico, che era cacciatore e raccoglitore, utilizzava le pellicce e le peli degli animali per coprirsi e per scaldarsi. Da quell'epoca chiaramente è passato molto tempo, non viviamo più nelle caverne e man mano le pellicce sono diventate un capo di vestiario non più realmente necessario, ma piuttosto destinato a soddisfare il bisogno di vanità e di seguire le mode. Il collo di pelliccia si usava già ai tempi delle nostre nonne, ma con il boom economico e negli anni successivi, nei decenni successivi, possedere una pelliccia era diventato quasi un obbligo per le signore, uno status symbol, e non ci si preoccupava molto della provenienza di questa pelliccia, di come avesse vissuto e di come avesse finito la sua esistenza chi prima di noi aveva indossato legittimamente quel manto di caldo pelo. Oggi, per fortuna, almeno in Italia, sembra che il gusto sia cambiato, che ci sia una certa sensibilità e che la pelliccia, intesa come cappotto, sia un po' al tramonto. Ma la pelliccia è ancora largamente usata per i bordi, per esempio, dei cappucci dei giacconi o per i polsini, senza farci molto caso. E nel resto del mondo ci sono paesi, chiamiamoli in qualche maniera emergenti al nuovo benessere, dove la pelliccia è di gran moda e continua a essere molto richiesta. E così milioni di animali, secondo una stima oltre 70 milioni, sono allevati oggi nel mondo per appropriarsi delle loro pellicce. Si tratta di visoni, ma anche di conigli, di ermellini, di scoiattoli, di volpi, di cani procione, di altri animali selvatici e persino di cani e di gatti, oltre che naturalmente di agnelli. Le condizioni di allevamento non sono mai ottimali. Stiamo parlando di animali selvatici che hanno bisogno, per esempio, di nuotare come i visoni o di passare dentro cunicoli. È evidente che non possono mettere in atto questi comportamenti naturali, pressati in gabbie piccole gli uni vicino agli altri e spesso colpiti da malattie in una condizione di perenne angoscia e sofferenza. La loro vita è piuttosto breve, ma quando sono sufficientemente grandi per garantire il prodotto richiesto, vengono uccisi con metodi che puntano a mantenere intatta la pelliccia, quindi per esempio la rottura del collo o la soppressione con il gas, oppure per annegamento, soprattutto per gli animali più piccoli come gli ermellini che possono essere tenuti facilmente sott'acqua. Tutto questo è davvero orrendo e fa persino male doverlo raccontare, soprattutto se si pensa che tutto ciò è fatto senza alcun reale bisogno per un prodotto che è del tutto superfluo, destinato soltanto a soddisfare la vanità e a creare profitto. Gli allevamenti sono sempre estremamente intensivi, con troppi, tantissimi animali riuniti in piccoli spazi, e sono anche dal punto di vista ecologico molto dannosi, hanno un forte impatto sull'ambiente proprio per l'alta concentrazione di animali in un'area limitata. E dopo questa descrizione non piacevole ma realistica di cosa sono gli allevamenti da pelliccia, fermiamoci un attimo e rendiamo omaggio a uno degli animali che ha pagato e che ancora sta pagando il prezzo più alto a questa industria. Stiamo parlando della volpe e lo facciamo con una lettura tratta dal capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe, pubblicato nel 1943.
Vieni a giocare con me.
Non posso giocare con te. Non sono addomesticata.
Che cosa vuol dire?
Addomesticare, creare dei legami. Tu per me sei solo un ragazzino tra 100.000 ragazzini. Io non ho bisogno di te, come tu non hai bisogno di me. Per te, io sono solo una volpe tra 100.000 altre volpi. Ma se mi addomestichi, avremo bisogno l'uno dell'altra.
Questo breve scambio di battute è tratto dal canale Elephant Dub su YouTube. Sagge parole quelle della volpe di Saint-Exupéry che fanno riflettere sulla natura delle relazioni e sulla responsabilità che queste comportano, anche tra umani e animali. La protesta contro le pellicce è nata proprio negli stessi anni in cui questo capo di abbigliamento godeva del suo maggiore successo, e pioniera di questo movimento è stata senz'altro l'attrice francese Brigitte Bardot. Lei stessa ha raccontato come è cominciato il suo amore per gli animali, che ha poi sostituito l'impegno nella carriera cinematografica, facendo di lei un'attivista a tutto tondo. Nel 1973 stava girando un film nel quale era prevista una scena con una capra. La proprietaria di questa capra si trovava sul set e a un certo punto disse: "Sbrigatevi a girare queste scene perché la capra mi serve per domenica perché facciamo una festa in famiglia". A quel punto Brigitte Bardot comperò questa capra da questa contadina, la legò a una corda e se la portò in albergo, in un albergo a 5 stelle. Brigitte Bardot ha poi legato il suo nome alla battaglia soprattutto contro l'abbattimento delle foche, dei cuccioli di foca, in particolare in Canada, quell'orribile mattanza che veniva compiuta per prendere la pelliccia bianca di queste foche giovani, una pratica brutale che è stata poi vietata ma che sembra non sia del tutto superata, e gli animalisti denunciano che ci sono stati ancora degli episodi. Le pellicce sono state spesso usate anche come indumenti simbolo associati ad alte cariche. È il caso, per esempio, delle cappe che portano i rettori delle università, che sono cappe di ermellino fatte con decine e decine di pellicce di singoli animali e che si rifanno al ruolo dell'ermellino anche nei paramenti regali. Si spera ora che le cappe che sono presenti nell'università siano una dotazione storica e che non vengano più rinnovate. Nessuna università, almeno a quanto risulta, si è però mai espressa pubblicamente su questo problema. Ha fatto invece qualche cosa di fortemente simbolico Papa Francesco quando non ha indossato la cosiddetta mozzetta, si chiama così la cappa dei pontefici, che è in velluto rosso bordata di ermellino bianco, almeno nella versione più frequente. Non ha indossato questa cappa quando è uscito sul balcone di Piazza San Pietro subito dopo la sua elezione e non l'ha mai più indossata in nessuna altra occasione. Una scelta antilusso, una scelta di sobrietà, ma che è stata letta anche come un segnale di rispetto verso gli animali, considerato anche il nome che il pontefice ha scelto. Per dire definitivamente no alle pellicce, sicuramente occorre cambiare la cultura dei consumatori, ma la strada del divieto normativo è una strada obbligata. Abbiamo con noi ai microfoni di Radio Immagina Monica Cirinnà, senatrice del Partito Democratico della Commissione Giustizia, che è stata per 15 anni a Roma assessora e delegata per i diritti degli animali nelle giunte Rutelli e Veltroni e che combatte in Parlamento questa battaglia e altre battaglie animaliste da diversi anni. E chiediamo a Monica Cirinnà proprio di farci capire a che punto è la situazione in Italia.
Grazie per questo collegamento, soprattutto su un tema così difficile e anche delle volte così lontano dal cuore anche degli animalisti, perché è molto doloroso, troppo doloroso vedere immagini, pensare che qualcuno possa per vanto personale sostenere un'impresa della crudeltà. Pelliccia vuol dire crudeltà, purtroppo gli allevamenti sono tutti lager, sono dei luoghi di dolore per gli animali, ma l'Italia ancora non ha approvato alcun testo in favore della difesa di questi animali. Purtroppo in Italia la legge è molto ostacolata dai partiti della destra. Io sono relatrice di un testo generalista che riguarda tutti i diritti degli animali e come migliorare le leggi a loro tutela, sia nel codice penale che nel codice civile. Questo testo è ostacolato dalla Lega in Commissione Giustizia e comunque molto spesso gli argomenti che riguardano appunto gli allevamenti, sia di animali da reddito, cioè quelli che mangiamo, sia quelli che riguardano gli animali da affezione e gli animali da economia, come sono questi da pelliccia, trovano appunto nell'argomento economico maggior favore rispetto invece agli argomenti che riguardano il loro benessere, la loro dignità e il rispetto della loro vita. Quindi siamo purtroppo ancora molto indietro.
Dunque la strada per arrivare al divieto dell'allevamento di animali da pelliccia in Italia è ancora molto in salita in Parlamento. Ma che cosa secondo lei frena maggiormente, concretamente, questo percorso? È qualcosa che si riflette nell'orientamento dell'opinione pubblica, dei consumatori, oppure i freni sono di altro tipo?
Sicuramente sono dei freni legati alle relazioni politiche con mondi economici, perché c'è stato un sondaggio recente, il 90,7% degli italiani sono contrari alle pellicce e chiedono anche il coraggio appunto di decidere su questo tema. Purtroppo chi è favorevole all'abolizione degli allevamenti sa che l'85% di questi animali sono allevati in dei veri e propri lager e che circa 10 milioni di animali l'anno sono oggetto di cattura in libertà. La cattura in libertà è un orrore, viene praticata con le trappole, molto spesso con le tagliole, gli animali agonizzano per giorni e sono animali catturati nel loro contesto di vita, per cui sono animali catturati nei boschi, catturati nelle praterie, sono animali che fino all'istante in cui hanno incontrato la trappola o la tagliola vivevano liberi. Quindi l'orrore nell'orrore rispetto anche appunto alla possibilità di commerciare pelli di animali wild, cioè selvatici.
Questa dunque è la situazione italiana, piuttosto brutta, ma in altri paesi europei invece come vanno le cose? Come sono le normative nazionali ed eventualmente quelle europee?
Sicuramente l'Europa è abbastanza avanti, ma non con un testo che diciamo con una direttiva che riguardi tutti i paesi, ma sono scelte dei singoli paesi. Il divieto vige in alcuni grandi paesi, penso all'Inghilterra, alla Scozia, all'Austria, all'Irlanda del Nord, la Danimarca, la Slovenia, la Bosnia, la Croazia. Questi sono paesi che hanno vietato l'allevamento di animali da pelliccia. Ultima è arrivata l'Olanda, che farà diventare definitivo questo divieto nel 2024. Guardate, non è un caso. L'Olanda è un paese importante, l'Olanda è in Europa uno dei più grandi produttori di visoni, è un posto dove ci sono 200 allevamenti e vengono allevati circa 5 milioni di animali l'anno. Il fatto che l'Olanda abbia orientato il paese al divieto vuol dire che finalmente la legislazione sui diritti e il benessere degli animali ha vinto sulla, diciamo, la primazia dell'economia. Quindi questo è molto importante, e potremmo seguire questa strada anche noi in Italia, dove ad oggi abbiamo ormai solo 6 allevamenti per circa 35.000 animali l'anno, in questo momento bloccati dall'ordinanza Covid del ministro Speranza, che chiede che siano fermate le riproduzioni, perché purtroppo gli allevamenti di bisogno sono stati focolaio di Covid.
E lei citava la Danimarca e l'Olanda tra i paesi che hanno vietato o che stanno per rendere definitivo il divieto di allevamento di animali da pelliccia. Questi stessi paesi però durante la pandemia sono stati sulle cronache per l'abbattimento in massa di milioni di visoni. Non è un caso che il virus abbia corso veloce proprio in questi allevamenti intensivi di carnivori selvatici, lo ricordiamo, e qui probabilmente il contagio è passato dall'uomo agli animali. Ecco, il Covid-19, che ha avuto tante drammatiche conseguenze, ha però in qualche modo scoperchiato una situazione che forse era stata un po' dimenticata, messa da parte, e ha costretto il decisore politico ad assumere delle scelte nette, delle scelte drastiche, come anche il provvedimento del ministro Speranza, a cui lei accennava poco fa.
Sicuramente sì, l'ordinanza del ministro Speranza è del febbraio del 2021, quindi recentissima. Purtroppo gli animali sono veicolo, come è accaduto appunto da quegli studi che abbiamo visto relativi alla Cina, come è accaduto per i pipistrelli, sono veicolo di trasmissione di alcuni virus che riescono diciamo, ad impattare anche su di loro. Questa questione del Covid sicuramente ha giovato ai poveri bisogni degli allevamenti italiani, perché ora in questi 6 allevamenti ci sono solo 7.000 riproduttori, quindi 7.000 animali adulti che sono tenuti finché potranno tornare ad essere riproduttori. E vi ricordo che i cuccioli di visone vengono uccisi intorno agli 8-9 mesi, appunto per poterne ottenere le pelli. Io mi auguro che da questo divieto ne promani uno definitivo, ma questo non risolverà il problema delle pellicce in Italia. Noi nel 2004 abbiamo vietato l'importazione e il commercio di pellicce di cane e di gatto, ma le pellicce di cane e di gatto vengono ancora prodotte in Cina, in Thailandia, nelle Filippine, in Corea. Ci sono in questi 4 paesi 2 milioni l'anno di cani e gatti uccisi per farne pelliccia. Quindi l'appello è sempre ai consumatori: state attenti quando comprate, soprattutto a basso costo, per esempio un giaccone col collo di pelliccia. Leggete bene l'etichetta, ma siate accorti, perché molto spesso le etichette vengono falsificate con nomi non riconoscibili, ma vi troverete sicuramente con qualcosa che non vi farà piacere di avere addosso. Non solo questo, noi abbiamo purtroppo ancora possibili il commercio in Italia dei visoni, dei procioni, delle volpi, degli ermellini, degli agnelli, dei conigli. Quindi l'orrore legato alla pelliceria in Italia ha tutti questi poveri animali oggetto, diciamo, di scelte di moda o di lusso, anche se segnalo con grande piacere che alcuni marchi del lusso, pensa Gucci, pensa ad Armani, si sono dichiarati cruelty free e hanno bandito la pelliccia e, diciamo, gli elementi in pelliccia dai loro nuovi prodotti di moda.
Lei ha già un po' accennato alla situazione nel resto del mondo, ma vogliamo definirla meglio a livello globale? I grandi paesi, quelli che trainano l'economia globale, come sono orientati rispetto a questo problema?
Ma i grandi paesi, se penso per esempio agli Stati Uniti, appunto, piuttosto che alla Cina, piuttosto che alla Russia, sono paesi nei quali purtroppo i diritti degli animali esistono pochissimo e sono più orientati sul commercio delle pellicce e anche sulla loro produzione. Sono paesi dove la caccia fa parte di ancora, mi viene da dire tradizioni, ma secondo me l'orrore non è mai una tradizione. La caccia è comunque considerata un'attività importante proprio perché è legata a mondi economici, penso non solo alle armi, non solo alle cartucce, ma anche a tutto il bestiario, eccetera. Pensate a quanti italiani vanno anche a caccia all'estero, proprio perché in questi paesi è molto più libera la caccia. Quindi io credo che siano tutti argomenti di politica economica e anche però di etica e di morale che i grandi paesi dovrebbero affrontare tutti insieme, perché i cittadini non umani e i cittadini che vivono liberi, come appunto sono gli animali selvatici, esseri viventi che chiedono solo di essere lasciati nei loro habitat, forse potrebbero essere oggetto di una riflessione tutti insieme, di una riflessione mondiale. Io credo che bisognerebbe che se ne occupasse anche il WTO, che bisognerebbe guardare a questa nuova transizione ecologica di cui tutto il mondo parla, anche inserendo il rispetto della vita degli animali e la biodiversità dentro gli elementi da proteggere.
Riflessioni molto interessanti che danno conto di un lungo impegno a favore della dignità degli animali, impegno sul quale sicuramente la strada è ancora lunga. Ringraziamo molto Monica Cirinnà per essere stata in collegamento con noi a microfoni di Radio Immagina su questi temi difficili e così cruciali per il rapporto degli esseri umani con gli animali non umani.
Grazie a tutte e a tutti per avermi ascoltata, grazie per questa occasione che mi ha dato Radio Immagina, non a caso è la radio del nostro partito, un partito che comunque sull'ambiente e sui diritti degli animali è stato sempre in prima linea.
Come ha chiarito bene la nostra ospite, l'allevamento degli animali per prenderne la pelliccia è sicuramente tacciabile di crudeltà. Questo binomio crudeltà e pellicce è stato portato sul grande schermo da un cartone animato del 1961 della Walt Disney con un personaggio che non a caso si chiama Crudelia Demon. Ascoltiamo.
È proprio Crudelia, la tua affezionata compagna di scuola, Crudelia Demon. Ho trovato!
Crudelia Demon, Crudelia Demon, farebbe paura perfino a un leon, al sol vederla muori d'apprensione. Crudelia, Crudelia, è più letale lei d'uno scorpione.
Rudy, ti sentirà?
Crudelia, Crudelia Demon.
Nilla, apri la porta.
Bonito tesoro!
Come sta?
Miseramente cara come al solito, superbamente a pezzi. Dove sono? Dove sono? In nome del cielo, dove sono?
Ma chi crede?
I cuccioli, i cuccioli! Dove sono quei piccoli mostri?
Mancano almeno 3 settimane. Ci vuole tempo per queste cose, lo sai.
Anita, sei sempre spiritosa. Vieni qui, caro, vieni qui.
Crudelia, hai una nuova pelliccia.
Oh, è il mio unico amore, tesoro. Io vivo per le pellicce, adoro le pellicce. E del resto, esiste una sola donna in questo orrido mondo che non le adori?
Nel cartone animato, per fortuna, la perfida vanità di Crudelia Demon finirà punita perché l'operazione per rapire i cuccioli e ucciderli e prendere le pellicce non riuscirà. Questo è il mondo della fantasia, dove i cattivi finiscono sempre per essere sconfitti per la gioia dei bambini e dove sono così ridicolizzati da diventare persino simpatici. Nella realtà, purtroppo, sappiamo, le cose non vanno così. Abbiamo sin qui parlato di pellicce, dell'allevamento degli animali da pelliccia, abbiamo messo in evidenza come questi articoli non siano più assolutamente necessari per coprirsi al giorno d'oggi, ci sono tante alternative, e come questi allevamenti costringano gli animali a vivere in condizioni davvero penose e a morti orribili. Un ragionamento più ampio si potrebbe fare anche per altri articoli di abbigliamento e articoli per la casa che derivano da allevamenti animali. Per esempio, per quanto riguarda la piuma d'oca, che è utilizzata per giacche, giacconi e per le trapunte dei letti, sappiamo che purtroppo sia i sistemi di allevamento che il modo di prelevare questa piuma, nella maggioranza dei casi, non sono affatto cruelty free, e quindi attenzione anche nell'acquisto di questo tipo di capi e di questo tipo di articoli. Domandiamoci se non ci sono delle alternative che adesso il mercato comincia effettivamente ad offrire. Un ragionamento si potrebbe fare anche per le pecore da lana, ed è un ragionamento complesso che forse richiederebbe un approfondimento a sé. Diciamo che la lana di cashmere sembra essere il prodotto animale destinato all'abbigliamento derivato da modi di allevamento che sono sicuramente i meno costrittivi per gli animali stessi. Naturalmente occorre il condizionale, perché se parliamo di allevamento tradizionale della capra da cashmere che si svolge in montagna, si svolge in terreni dove le capre possono pascolare liberamente, dove il loro ciclo di vita è sostanzialmente allo stato quasi naturale, con la possibilità di allattare, di allevare i propri cuccioli, e con il prelevamento della fibra che avviene attraverso l'uso dei pettini quando gli animali fanno la muta del pelo, in questo caso siamo in una situazione abbastanza ottimale per gli animali stessi. Le cose potrebbero cambiare se il cashmere diventa una produzione forzata, e si potrebbe anche andare in quella direzione, dati gli alti valori di mercato. Questa forzatura potrebbe fare gola a molti imprenditori, e quindi occorre anche qui vigilare su come questo settore si potrebbe trasformare. Ma ora ci avviamo alla conclusione della nostra puntata, e lo facciamo con un brano musicale che è tratto da un film del 2007, la cui protagonista è appunto una volpe. Il film è La volpe e la bambina, del regista francese Luc Jacquet, lo stesso regista della Marcia dei pinguini. Nel film si racconta la storia dell'incontro tra una bambina e una volpe, di questa amicizia che nasce, che poi necessariamente a un certo punto comporta una separazione, perché l'animale selvatico, anche se può avvicinarsi all'uomo, in particolare al mondo dei bambini, che sicuramente hanno un canale di comunicazione privilegiato con gli animali, deve poi tornare al suo habitat naturale, per quanto la separazione possa essere dura.
Encore un éclair des collines entières dans le matin clair. J'avance et je sens le chemin se
canzone si intitola Après la pluie ed è un brano di Alice Lewis, che è una dei tre musicisti che hanno firmato la colonna sonora di questo poetico film. La musicista è francese, ma canta spesso in inglese, perfettamente anglofona, e infatti la canzone esiste anche nella versione inglese. E con questo bel brano concludiamo la puntata di oggi. Abbiamo parlato di produzione di pellicce, di allevamento di animali da pelliccia, un tema doloroso per chi ama gli animali. Una produzione che certamente non è più necessaria, lo hanno riconosciuto anche le case di moda, e che tanto più la pandemia da Covid ha reso evidente come debba essere vietata. Se avete suggerimenti, proposte per questa rubrica, scrivete a radio@immagina.eu. Un saluto da Alessandra Barberis e a risentirci alla prossima puntata di Topi di Campagna, Topi di Città su Radio Immagina.